Penso a mia madre, se rimango dentro lei rimane sola fuori. Vorrei dirle che le sento forti le sue raccomandazioni. Lei che a 20 anni è stata dentro per raggiungere la libertà, eppure pensa ancora che dietro le sbarre ci sta chi ce deve sta. Non è uguale per tutti, la legge si accanisce con chi già deve fai conti con diversi lutti. Ti senti libero, ma quanto del tuo tempo è veramente libero? Pensiero ermetico, se come fuori e dentro voglio uccidere sto maschio, ci si opprime ciò che sento.
Sveglio presto, presto, cuore in gola, agonia. Cammino per la strada, giro per l'albergheria. Cappuccio nero, nero, scappo dalla polizia. Contro carceri e prigioni, invoco fulmine e magia.
Lo Stato erige mura, plasma identità, confini. Censura, dismisura, la tortura dei suini. Custodisce privilegi, forge effigi dei carnefici. Sbriciola diritti armando giudici e politici, manipola tutto ciò che bolle in pentola. È una trappola mantecata da una pillola e calcola. L'omicidio mascherato è come oidio che prosegue l'avanzata indisturbato. L'ingranaggio del sistema è sorretto da persone. Dai la caccia a chi reprime, la sommossa è soluzione. Legittimo violenza in risposta all'oppressione. Rimo l'imminenza che devasta e brucia ogni prigione.
Ciao a tutte, tutti e tutto, e benvenuto al podcast Contro la detenzione, prospettive transfemministe e abolizioniste. Registrazione di un percorso di autoformazione collettiva realizzato in collaborazione tra la collettiva Psicologia Anticarceraria e Maldusa.
Siamo Bea, Camille, Claudia, Deanna e Francesca di Maldusa e Camilla, Federica e Francesca della collettiva Psicologia Anticarceraria, e insieme abbiamo pensato e realizzato questo percorso.
Nel corso di 5 puntate abbiamo tentato di creare uno spazio di approfondimento e scambio tra realtà in lotta contro la detenzione amministrativa e i regimi di confinamento, contestualizzando queste lotte in un panorama più ampio di abolizione delle carceri.
Il percorso propone una prospettiva transfemminista abolizionista per affrontare la lotta contro la detenzione, cercando di rispondere ad alcune domande chiave. Quali sono le continuità tra la violenza di frontiera, la detenzione amministrativa e il complesso carcerario industriale? Perché l'abolizionismo è una questione transfemminista e perché il transfemminismo è necessariamente abolizionista?
Adesso, nel portare avanti queste lotte, ci troviamo a navigare tensioni e contraddizioni dovute alle diverse temporalità, posizionamenti e priorità.
Questo percorso vuole mettere in conversazione persone e realtà con esperienze diverse, per condividere strategie, conoscenze e pratiche che contribuiscono alla nostra cassetta degli attrezzi e che ci permettono di abitare e navigare le inevitabili contraddizioni che esistono nelle lotte contro il regime carcerario dei confini e di elaborare risposte collettive a queste contraddizioni e sfide.
Ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito come ospite e nella costruzione dei contenuti. Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato al percorso di autoformazione online e in presenza da Maldusa. E infine, ringraziamo tutte le persone che sceglieranno di ascoltare questo podcast.
Potete ascoltare il podcast sul canale Spotify di Radio Alcantara o scaricare l'MP3 e le risorse dal sito di Maldusa www.maldusa.org.
Benvenuto a tutti. Grazie di essere qua tutti insieme. Siamo veramente contenti di questo percorso che intraprenderemo insieme. Adesso faremo un po' una breve presentazione di noi e delle realtà a cui un pochino apparteniamo. Io sono Camilla, utilizzo pronomi neutri e femminili. Sono una psicologa, una psicoterapeuta all'ultimo anno di formazione e faccio parte insieme anche a Francesca e a Federica qua presenti, poi con altro compagno che però in questo percorso non ci saranno, della collettiva Psicologia Anticarceraria. Questa collettiva diciamo che nasce dal desiderio e dalla necessità di creare uno spazio transfemminista, uno spazio abolizionista, di condivisione, di riflessione, di decostruzione e di azione all'interno del campo della tutela della salute mentale e della professione psicologica in senso più ampia. E in particolare poi ci siamo uniti intorno alla corrente transfemminista abolizionista per comprendere poi insieme nuovi scenari all'interno dei quali il ruolo della psicologia e della salute mentale, invece che affiliarsi a istituzioni violente, a violenze comunque sistemiche e istituzionalizzate statali, possa invece essere in contrasto e in dissoluzione di suddette istituzioni totali, quali carceri, quali centri di detenzione per persone migranti, così come di frontiere e un po' di tutte quelle forme di violenza sistemica che ci circondano ogni giorno. Abbiamo anche scritto una lettera che è in fase di elaborazione ancora, proprio per la professione, che poi ci permetta appunto di sensibilizzare e attivare, diciamo, la categoria della professione psicologica nella lotta, diciamo, per l'abolizione, quindi delle istituzioni totali. E passerei la parola.
Buonasera a tutte e tutto, grazie Camilla per questa introduzione. Io sono Claudia di Valdusa. Presento molto brevemente questo spazio che sta coorganizzando insieme alla collettiva Psicologia Anticarceraria il percorso di autoformazione sul transfemminismo abolizionista. Che Valdusa è un'associazione culturale, è uno spazio che in primis si propone di facilitare e supportare la libertà di movimento sia a Palermo che a Lampedusa. Difatti Valdusa ha due stazioni e se a Lampedusa compie un lavoro di monitoraggio, contromonitoraggio, presenza costante sull'isola, a Palermo è diventato uno spazio che interconnette perfettamente all'interno della cornice delle lotte cittadine e non solo. Valdusa a Palermo è diventata casa, è diventato uno spazio che accoglie tantissime assemblee, è uno spazio in cogestione con il collettivo dei ragazzi Baiefal. Al suo interno sono sempre attivi progetti come progetto della radio di Radio Alcantara, che è una radio transfemminista, abolizionista, per la libertà di movimento e l'autodeterminazione di tutte. All'interno dello spazio di Valdusa vi sono sempre gruppi di lettura transfemministi, di cui l'ultimo che stiamo in questo momento attuando è sul transfemminismo abolizionista. Adesso lascerei la parola, vi ringrazio tantissimo per essere qui e buon inizio di corso.
Come hanno detto sia Dea che Franci, chiaramente quello che vogliamo qua costruire insieme è un percorso, è una riflessione condivisa, un'elaborazione di pratiche collettive, no? Che possano rispondere ad alcuni bisogni che ci circondano. E una delle riflessioni da cui volevamo partire, come ha detto Dea, è proprio il perché la lotta transfemminista deve essere abolizionista e perché la lotta abolizionista è transfemminista. E questa riflessione abbiamo pensato che potesse un po' partire da uno spunto molto, molto importante, da uno dei punti centrali, no, della lotta transfemminista, che è quella contro la violenza di genere e, in senso anche più ampio, ovviamente la cultura dello stupro. E da questo punto di vista l'abolizionismo amplia il concetto di violenza di genere, nel senso che lo porta oltre le nozioni binarie di genere, che non solo quindi riguardino ovviamente tutte le soggettività di persone trans, non binarie, fluide, ma che si estenda ad un concetto di violenza patriarcale. E quindi il concetto abolizionista di violenza è più ampio, nel senso che include tutte quelle forme di violenza che presuppongono il dominio e quindi tutte quelle forme di violenza dello Stato e della comunità, quindi la violenza dei confini, la povertà nel senso di costrizione di alcune soggettività alla marginalizzazione e alla non possibilità di uscire da questa marginalizzazione, alla violenza ambientale contro il pianeta, alla violenza quindi anche della detenzione carceraria e della detenzione amministrativa nei centri di permanenza per il rimpatrio. E quindi quello che accomuna tutte queste forme di violenza patriarcale è, diciamo, lo scopo principale e anche in un certo senso quello più esplicito è quello del dominio in un certo senso su che cosa? Del dominio sui corpi in maniera più diretta ed esplicita e del dominio come limitazione dell'autodeterminazione, che sia poi l'autodeterminazione delle persone soggettivate come donne, che sia l'autodeterminazione delle persone in movimento che vediamo nella violenza dei confini, che sia l'autodeterminazione delle prospettive di un futuro o anche solo l'autodeterminazione di poter vivere in un mondo che possa continuare ad esistere, no? E quindi di come anche inserirci in una realtà all'interno della quale la violenza patriarcale può essere agita a livello collettivo, individuale, dalle persone, ma anche quindi dallo Stato, dalle istituzioni che diventano, no, in un certo senso questo patriarca e che suddividono la realtà che ci circonda e quindi anche la difficoltà, no, di orientarci per tutto noi all'interno di una realtà che diventa puramente dicotomica, di una realtà che divide in binari all'interno dei quali la complessità umana, la complessità delle nostre soggettività si perde completamente e si scontra con i regimi anche un po', no, dei privilegi che ci circondano, dei privilegi che diventano poi delle gabbie dalle quali, da un certo punto di vista, alcune categorie di persone sono completamente tenute fuori e dall'altra chi vive questi privilegi rifiuta di abbandonarli, no? In un'ottica di decostruzione e di collettivizzazione delle risorse e del privilegio che possa diventare quindi diritto. E quindi da questo punto di vista, in quest'ottica, no? Di questa della violenza di genere che diventa e si estende alla violenza patriarcale e si estende alla violenza di dominazione dei corpi e di annullamento delle soggettività e della complessità che ci circonda, forse può essere appunto un primo spunto, no, per capire come il potere patriarcale, come un potere che è classista, che è razzista, che è ovviamente su base coloniale, che è transfobico, possa legarsi quindi al concetto di abolizione, al concetto di abolizione delle frontiere, dei confini, delle carceri, dei centri di permanenza per il rimpatrio e di tutti quei luoghi di esercizio del dominio che poi, alla fine, come la violenza di genere, presuppongono un'esposizione più o meno concreta, più o meno esplicita, alla morte delle soggettività che poi sono colpite da queste diverse forme di violenza.
A partire da quello che diceva Camilo, un po' la questione che ci sembra importante è in qualche modo da discutere, su cui confrontarci, è perché la lotta contro la detenzione amministrativa e la violenza dei regimi di confinamento è una lotta abolizionista e transfemminista. Ora, come dicevo prima, no, non è che ci sono risposte preconfezionate o risposte uniche giuste, no? Quindi io quello che posso, diciamo, condividere sono alcune di quelle che sono un po' le mie riflessioni e che penso possano fornire degli spunti per poi confrontarci assieme nei gruppi di discussione che faremo subito dopo questo, diciamo, giro un po' iniziale, un po' anche introduttorio, no? Per iniziare un po' a mettere delle questioni sul tavolo e quindi insomma in questo spirito e con questo obiettivo che le condivido. Quindi innanzitutto, diciamo, perché è importante una prospettiva transfemminista e abolizionista? Perché, come diceva anche Cami, i confini e i sistemi, diciamo, carcerari riproducono una visione binaria dei generi quindi diciamo tutte le soggettività che non si incastrano, no, in questo binarismo sono completamente annullate e cancellate, tant'è che non so se avrete notato, però quando si parla anche di detenzione, di detenuti CPR, non si pensa mai alle soggettività non binarie, alle soggettività trans, non esistono completamente, no? Spariscono dal discorso, normalmente c'è un soggetto universale che è un soggetto maschile, che ingloba il tutto. E invece sappiamo come poi, no, anche le, diciamo, le intersezionalità, no, le forme di violenza colpiscono in maniera differenziata e differenziale le varie soggettività che ne sono che in qualche modo vi sono esposte. E secondo me appunto il punto centrale è un po' come dice Mari Matsuda, no? Che viene citata nell'introduzione che abbiamo condiviso, è un po' quello di porsi l'altra domanda. Lei dice: il mio metodo per cercare di comprendere le interconnessioni tra tutte le forme di subordinazione è quello che chiamo porsi l'altra domanda. Quando vedo qualcosa che mi sembra razzista, chiedo: dov'è il patriarcato in questo fenomeno? Quando vedo qualcosa che mi sembra sessista, chiedo: dov'è l'eterosessismo? Quando vedo qualcosa che mi sembra omofobo, chiedo: dove sono gli interessi di classe? Operare collettivamente si obbliga a cercare relazioni di dominazioni ovvie e meno ovvie, e una volta trovate queste relazioni, dobbiamo prendere atto del fatto che nessuna forma di subordinazione si presenta mai da sola. Allora, io penso, non lo so, che provare a pensare, no, una critica collettiva della detenzione amministrativa dei regimi di confinamento in una prospettiva transfemminista abolizionista radicata nelle nostre pratiche di lotta e di resistenza voglia dire porsi quest'altra domanda, no? Perché sappiamo tutto e tutto che è un sistema chiaramente razzista, perché ovviamente colpisce persone che sono razionalizzate come non cittadine, come straniere, come espellibili e criminalizzabili e appunto che possiamo esporre a morte, no? A morte prematura, perché appunto le loro vite non contano così tanto. Però allora, diciamo, dove, in che modo possiamo anche leggere questo, cioè dov'è il patriarcato quando parliamo di detenzione amministrativa e dov'è l'eterosessismo quando parliamo di detenzione amministrativa? Sono domande che spesso non ci poniamo, che penso siano importanti. Sappiamo tutte e tutto quanto il corpo delle donne è strumentalizzato per rafforzare la violenza del regime di confinamento. Molto spesso la violenza di genere è stata utilizzata per rafforzare le frontiere, per, diciamo, perpetrare politiche razziste di controllo dello spazio urbano, di poliziamento, di, diciamo, di incremento della repressione e della criminalizzazione. Ma sappiamo anche quanto questa criminalizzazione non ci rende più sicure, perché la violenza ce l'abbiamo soprattutto nelle nostre case. Sappiamo anche che molto spesso le donne, le soggettività non binarie, le persone trans che finiscono nei luoghi di detenzione sono vittime di forme di violenza di genere intersezionale, e che c'è un rapporto tra la violenza che loro vivono, diciamo, a livello individuale, e la violenza perpetrata dallo Stato in queste strutture. Loro stesse ci raccontano nelle loro testimonianze, che spero potremmo in parte anche sentire nel corso delle sezioni, come queste due dimensioni sono continue. Lo Stato in questi luoghi diventa l'abusatore, che riproduce esattamente gli stessi meccanismi di abuso che loro hanno subito fuori. Un abuso appunto razzista, un abuso sessista, un abuso di potere appunto patriarcale. Quindi c'è una continuità tra questa violenza razzista e di genere genderizzata fuori e dentro i CPR. Ci sono anche, e sappiamo, delle gerarchie di vulnerabilità e innocenza che vengono messe in gioco. Molto spesso appunto le donne sono quelle che sono rappresentate, anche le donne appunto che sfidano la violenza delle frontiere come le vittime, come quelle vulnerabili, per rafforzare la criminalizzazione, no, dell'uomo nero, dell'uomo migrante. Ma sappiamo anche, e questo forse se ne parla meno, che all'interno di questi luoghi, tanto dei carceri come dei CPR, in realtà il soggetto donna non è un soggetto omogeneo e che ci sono gerarchie di vulnerabilità, di vittimizzazione, gerarchie di anche di meritevolezza che vengono messe in gioco. Ad esempio, le lavoratrici nell'industria sessuale, le sex workers, non hanno lo stesso valore, no, della donna badante che si trova in un CPR. Vengono costantemente riprodotte queste gerarchie, queste differenziazioni. Le donne rom, per esempio, sono tra le più stigmatizzate, marginalizzate e massacrate in questi luoghi, no? Perché loro alla fine non sono meritevoli tanto quanto altre donne, per esempio, perché non incarnano, no, questo ruolo della vittima. Quindi ci sono sempre costantemente le donne buone e le donne cattive, le donne che si conformano, no, agli stereotipi, alle norme di genere, quelle che non si conformano e che quindi sono doppiamente punite perché sono appunto delle illegali e punite perché sono delle donne non conformi, delle soggettività non conformi. Ovviamente in questo appunto le soggettività non binarie e trans sono quelle più di tutte, diciamo, esposte, no, che si trovano all'intersezione di tutte queste forme più, diciamo, più distruttive e violenti di violenza. In tutto questo c'è poi il problema di quella che è la Ruth Gilmore chiama la politica dell'innocenza, no? Cioè di costruire delle rivendicazioni politiche, a volte anche da fuori, che finiscono in qualche modo per riprodurre o per legittimizzare queste gerarchie di meritevolezza, di vulnerabilità, no? Che riproducono gerarchie di vita in qualche modo. Ad esempio, nel momento in cui parliamo di una detenzione amministrativa come una detenzione senza reato e che per questo dovrebbe essere abolita, anche se capisco la strumentalità di questo tipo di rivendicazione politica, allo stesso tempo stiamo dicendo che chi commette un reato in carcere ci deve stare. Ovviamente questa non è una rivendicazione abolizionista. Per noi ogni forma di criminalizzazione, ogni forma di incarcerazione è una forma ingiusta, è una forma che non deve esistere e deve essere smantellata. Lottare contro la detenzione, la violenza dei confini è anche lottare contro il carcere, è anche lottare contro la violenza di genere, è lottare contro il razzismo, è lottare contro il sessismo, è lottare contro l'ableismo e contro tutte le forme di violenza delle diverse soggettività. In questo, e chiudo, questo per dire la lotta per l'abolizione è una lotta per tutti, e penso che Camilla ne parlerà meglio dopo, e in questo è molto importante il concetto di riforma riformista versus riforma abolizionista o non riformista, di cui molti gruppi parlano. Abbiamo condiviso delle tavole, dei toolkit in cui varie attivisti stanno elaborando anche degli schemi, delle guide per poter pensare quando è che, diciamo, i nostri sforzi, le nostre campagne finiscono per incentivare riforme, diciamo, cambiamenti riformisti che non vanno ad incidere sulla portata del sistema, che non lo smantellano realmente, ma anzi talvolta lo rinforzano, lo estendono, e invece quando è che le nostre campagne, i nostri sforzi, le nostre pratiche nella loro imperfezione e nei loro limiti però riescono a mettere in discussione le forme di potere, le strutture di potere alla base, e seppur non arrivando immediatamente, diciamo, all'immaginario alla realtà a cui vorremmo arrivare, però tendono a quella realtà, cioè ci aiutano a gradualmente smantellare. Comunque ne rifletteremo assieme, penso sia un punto molto importante, e lascio la parola a Camilla.
Sì, allora Camilla e Francesca hanno detto molto già, sono sicuro che posso aggiungere molto, ma forse volevo dire che per noi forse l'approccio transfemminista e abolizionista alla violenza perpetrata dai sistemi statali contro le persone in movimento ci permette di interrogarci su come questa violenza colpisca le persone all'intersezione di diverse forme di discriminazione, di sesso, di genere, di orientamento sessuale, razzista, classista e validista, per tenendo conto delle specificità di ogni viaggio, di ogni persona, cerchiamo di affrontare questa violenza come un sistema radicato nel patriarcato, nel capitalismo e nel colonialismo, che colpisce tutte le persone in movimento, uomini, donne, trans o non binary, e la violenza è parte integrante del regime delle frontiere della detenzione. e nessuno viene risparmiato di questa violenza. E tenendo conto di queste complessità che abbiamo progettato le sessioni di questo corso di autoformazione. Claudia?
Ciao, ecco, grazie Camille. Mi inserisco in questa serie breve di interventi cercando di portare un ulteriore spunto di riflessione alla conversazione. Ovviamente sarà molto breve, come state vedendo, però ci interessava anche in questo contesto cercare di far passare e di parlare anche di quella che è intrinsecamente la relazione tra sistema carcerario e capitalismo. Questo perché anche nel momento in cui stavamo pensando, organizzando questo corso e in particolare questa sessione, ci siamo rese conto, parlando tra di noi, che anche nei movimenti, negli spazi sociali, negli spazi di attivismo, di militanza politica, è molto più semplice e immediato abbracciare, comprendere, avvicinarsi alla lotta anticapitalista piuttosto che a quella abolizionista, come se fossero due lotte separate derivanti da due sistemi di oppressione separati. Invece qui, come dicevano bene prima le compagne prima di me, ogni sistema di oppressione è connesso e quindi la relazione tra sistema carcerario e capitalismo è una relazione di coesistenza e coabitazione e interconnessione costante. È chiaro che ci sono tutta una serie di attiviste, militanti, teoriche che hanno ben sviscerato e affrontato il tema, ovviamente penso in primis alla Davis e a tante altre che insomma hanno posto un'analisi e una visione molto critica di questa relazione. Difatti è importante dire che il sistema carcerario e quindi il carcere non è un luogo o uno strumento inteso solo come appunto come luogo di punizione, ma ovviamente è un'istituzione strettamente legata al capitalismo. Si tratta di un sistema, quello carcerario, che cresce e continua a crescere secolo dopo secoli, e non solo come risposta alla cosiddetta criminalità, ma come mezzo per gestire povertà e disuguaglianze che il capitalismo stesso ovviamente produce e genera continuamente. Quindi, come dicevo prima, le prigioni non solo puniscono, ma preservano un ordine sociale estremamente evoluto, radicalmente e in continua espansione da un sistema che sfrutta e marginalizza. In particolare il sistema industriale carcerario, e questa, penso ovviamente immediatamente al testo della Davis Aboliamo le prigioni, ha un legame diretto con il profitto, con la manodopera a basso, a volte casi a zero costo, alla gestione delle prigioni private, al sempre più importante e preoccupante, direi ovviamente, ingresso di imprese e aziende private che all'interno delle carceri, che capitalizzano ogni anno miliardi di dollari sulla pelle delle persone detenute. È chiaro che appunto un'altra funzione ovviamente del sistema carcerario è quello del controllo sociale all'interno ovviamente di un sistema capitalista e neoliberista. Ovviamente, come dicevo prima, le carceri non affrontano mai le radici e le cause delle disuguaglianze. Penso ad esempio a povertà, disoccupazione, mancanza di potenziale accesso a tutta una serie di infinita di servizi o documenti per le persone in movimento, ma che ovviamente questa struttura gestisce ovviamente i suoi effetti. È come se fondamentalmente tutte le soggettività e le categorie che non rientrano e non vengono considerate necessarie all'interno del sistema produttivo vengano gestite attraverso l'incarcerazione. Vado ovviamente verso la conclusione. Dicevano bene ovviamente le compagne come ovviamente anche la razza in questo senso sia cruciale nel funzionamento, ma proprio nell'esistenza stessa del sistema carcerario. Come dice bene la Davis, sempre in uno dei capitoli di Aboliamo le prigioni, ovviamente lei si rifà ad un contesto territoriale specifico che è quello degli Stati Uniti, però il sistema carcerario si è particolarmente evoluto e sviluppato nel momento in cui sono state abolite le leggi contro la schiavitù, come sistema che appunto tramite un sistema appunto legalizzato e istituzionalizzato, in cui però all'interno potevano essere prima criminalizzate e poi incarcerate tutta una serie di soggettività, appunto nere, donne, binary trans, ovviamente a basso o zero costo di manodopera, come se fosse un processo di continuum con il ovviamente processo di schiavitù. Mi vorrei fermare e lasciare la parola alle altre compagne. Volevo solamente dire che tutta una serie di testi, come ad esempio questo, abolizionismo, femminismo, adesso, ci sono anche tutta una serie di risorse, note e di pagina, in cui ci sono appunto tutta una serie di studi e di analisi che parlano di come una serie specifica di aziende e imprese tuttora oggi private, penso a JPay ovviamente in primis, un'azienda tecnologica, capitalizzano quotidianamente sulla pelle di ogni singola soggettività detenuta. Grazie, passo la parola a Dea.
Rieccomi. Sarò brevissima perché tutto quello che è stato detto non ho tanto da aggiungere, anche per lasciare spazio poi ai gruppi. Volevo solo aggiungere un paio di note dicendo che appunto, come hanno detto le compagne, ma forse da sottolineare nuovamente, è che il sistema carcerario, il sistema di frontiera, i sistemi detentivi e la loro violenza non sono semplicemente razzisti, sessisti, ma sono costitutivi di categorie di razza, di categorie di genere e delle forme di violenza e di oppressione che ad esse sono associate. Quindi non sono al margine, ma la costituzione di categorie di razza e di genere è al centro della funzione dei sistemi carcerari e dei sistemi di frontiera. Per questo quando nelle lotte abolizioniste, nelle lotte contro questi sistemi, ci sono spesso dibattiti o pratiche diverse in cui alcune persone, alcuni gruppi, associazioni cercano di ridurre la violenza esercitata da questi sistemi, ma non si può ridurre la violenza esercitata da questi sistemi perché la violenza è intrinseca e costitutiva di questi sistemi. Quindi da un punto di vista abolizionista noi vediamo che non ci possono essere frontiere benevole o frontiere umanitarie o carceri che sono meno violenti o meno patriarcali o meno razzisti. Il razzismo, il patriarcato sono endemici a questo tipo di strutture. Quindi l'argomento che le carceri non funzionano, che le frontiere non funzionano e che potrebbero essere meno violente, che quindi potrebbero funzionare meglio, rimane comunque un argomento che non semplicemente è riformista, ma anzi va a legittimare queste strutture perché ne depoliticizza la violenza. Spesso anche nelle nostre mobilitazioni no border andiamo ad additare o ad accusare la violenza di frontiera come un deterrente, come se questa violenza avesse la funzione di spaventare le persone, fare paura alle persone affinché non attraversino. E questo è un sistema di legittimazione anche del carcere. Si dice che la funzione del carcere sia quella della deterrenza, però sappiamo benissimo che questi sono argomenti fasulli, sono argomenti di legittimazione che danno per scontato che le persone non violino le leggi per paura della possibile detenzione, o che le persone non violino e sfidino le frontiere a causa della paura della violenza, della morte, della detenzione che ne può conseguire. Però sappiamo benissimo che le persone non ragionano in questo modo e che le dinamiche che forzano o che portano le persone ad attraversare le frontiere e a sfidarle non vengono risolte attraverso la deterrenza. Quindi se questa violenza non è deterrenza, tutta la logica, diciamo, su cui sono basate viene a cadere e rimane ciò che è appunto, ritornando a quello che diceva Camilla all'inizio, sono semplicemente forme di dominio, forme di tentativi di controllare corpi incontrollabili, di rimettere al loro posto soggettività che già hanno messo in crisi, se non addirittura fatto crollare il sistema di frontiera, perché le persone che le frontiere le hanno attraversate già le hanno fatte crollare dentro di sé, e quindi i sistemi di detenzione a cui poi vengono assoggettate una volta arrivate sul territorio europeo vogliono ribadire la frontiera, sono performative di questa violenza e vanno a tentare di depoliticizzare le voci e i corpi che hanno messo in crisi i sistemi su cui gli stati europei sono stati. E basta, lascerei su questo la parola a Federica.
Qualche pensiero, che non può essere più che un paio di pensieri, su una questione, diciamo un precipitato di tutto quello che abbiamo detto, che sono le politiche e le leggi sull'immigrazione in Italia e a livello europeo. In particolare il famigerato decreto sicurezza e il patto europeo per l'asilo e la migrazione. Allora, io non sono una giurista, non abbiamo il tempo, però diciamo volevo condividere un paio di riflessioni. Uno, che diciamo queste leggi si partono appunto da questa organizzazione dello spazio e dei diritti dentro gli spazi che sono i confini, che sono stati definiti come per definizione antidemocratici nel momento in cui vanno a regolamentare le soggettività che non hanno possibilità di voce su questa regolamentazione su se stesse, no? Se pensiamo, per dire, alle cosiddette seconde generazioni, abbiamo tutto, cioè, plateale come questo. Quindi, diciamo, il confine come strumento profondamente alla sua origine antidemocratico, ma al tempo stesso strumento di produzione di soggettività. In particolare adesso di questa soggettività, e lo metto tra molte virgolette, dell'immigrato, immigrata, immigratu, rispetto a persone in movimento, ma vedremo, non riguarda, in realtà riguarda poi tutte le persone. E qua mi rifaccio ad una questione. È chiaro che il confine è in maniera macroscopica, incarna quel binarismo di cui hanno parlato Camilla, Francesca, insomma, ha attraversato prima. Perché, per esempio, intanto perché crea un dentro un fuori, perché crea una contrapposizione, crea il migrante economico versus il profugo, contrapponendoli, piega delle analisi con concetti come pull factor, push factor, e come diceva bene, mi sembra, Francesca, una gerarchia di meritevolezza, no? Chi si merita di più l'appartenenza, perché in fondo la soggettività che va a definire la politica, i regimi di confine, sono soggettività in relazione a delle appartenenze. Questo secondo me richiama molto proprio il patriarcato nella sua essenza più pura, no? A me richiama molto la famiglia, cioè il potere di definire chi mi appartiene e chi non mi appartiene, e chi merita l'appartenenza e chi non la merita. Allora, una questione fondamentale che c'è dentro il binarismo è che ci costringe a vivere l'esperienza, la complessità dell'esperienza umana in una contraddizione. Quindi, appunto, o il migrante economico o il profugo, o la persona moralmente la badante, moralmente adeguata, o la sex worker moralmente inadeguata. Dunque, diciamo, una perdita, una invisibilizzazione totale della complessità dell'esperienza umana, della storicizzazione delle vite e del tenere insieme le polarità che fanno parte di tutto noi. Allora, questo, diciamo, si esplica attraverso tanti, perché un'altra questione, credo, della legge molto importante di questi decreti è la mistificazione linguistica che avviene. Si parlava di violenza, no? Allora, se noi proprio leggiamo e guardiamo i principi che ordinano questi, diciamo, questi decreti, queste leggi, questi ordinamenti, parlano fondamentalmente, che cosa fanno? Legalizzano l'illegalità da parte dello Stato e di alcune istituzioni e criminalizzano alcune soggettività. Quindi c'è questa totale perversione del diritto, che è creare una trasgressione dal punto di vista giuridico, non per quello che si fa, ma per chi si è, Questa cosa, quindi se ci pensiamo, dicevo prima, produce soggettività e sappiamo bene come la soggettività del migrante, diciamo, immigrata, la possiamo pensare anche rispetto a tanti altri, a tante altre situazioni, no? E quindi dicevo questa mistificazione del reale, se pensiamo alla condizione di non ingresso, cioè delle persone che sono fisicamente sul nostro territorio, sono fisicamente tra noi, ma non sono entrate in Italia. Quindi questo adesso abbiamo il tempo, però è per esemplificare come c'è un costante scarto, un costante scostamento, e le parole non riescono più a dire della realtà. Le parole non riescono a costruire un simbolico collegato col reale. E questa è una costruzione di immaginari molto violenta che costringe tutto a confrontarci con questo spostamento. Concludo con una riflessione che credo che sia fondamentale per i nostri discorsi. L'ultima frontiera in questo momento è la criminalizzazione delle pratiche di solidarietà, delle pratiche di sostegno, ma anche delle pratiche di difesa e di resistenza, che quando io sono una persona violentata, violata dalla forza dell'istituzione, la resistenza è l'unico modo di esistenza. E questo diritto fondamentale, questo diritto imprescindibile, proprio perché è l'unica cosa che ci può fare esistere, di nuovo viene fortissimamente criminalizzato. Dunque i confini sono forti, li conosciamo, i confini, diciamo, del regno di questa fortezza Europa, ma sono anche i confini sempre più interni. Se pensiamo a quello che sta succedendo nelle città, come le nostre città stanno diventando luoghi fortemente attraversati da limiti, no? Da limiti che, diciamo, consentono a certe tipologie di soggetti di esistere, di coesistere, e invece escludono continuamente altri. Abbiamo adesso il tempo di entrare di più in questa questione, però penso che verrà sviluppata sicuramente nei prossimi incontri, specialmente, credo e spero, nei nostri dibattiti.
Presto, presto, cuore in gola, agonia. Cammino per la strada, giro per l'albergheria. Cappuccio nero, nero, scappo dalla polizia. Contro carceri e prigioni, invoco fulmine e magia.
Perdere in un mondo di sconfitti, illusi d'esserne annientabili, vuol dire vincere contro conflitti intenti il più possibile a renderci solo alienabili. La sconfitta in un mondo di perdenti che si credono vincenti, una riuscita manovra d'evasione da un sistema che ci incita a impostare posizioni di triangoli, vincoli mentali, chiusi spazi senza uscita. Primo esempio, chi alimenta sta corrente, il piedistallo che si innalza nella testa della gente, stare al trampolino della pista di decollo che li affonda dentro il mare solitario dell'orgoglio. Solo ed affamato non ti basterai, se con il vanto che ti cibi allora non ti sazierai mai. Tieni presente, è facile inciampare nello spettro del sapere quando nella cima di un discorso credi di vedere tutto quanto, d'aver sedato il colpo, d'avere conoscenza massima di tutto ciò che c'è attorno. Sono arrivato e con l'esempio secondo dell'errore di un dannato, il quale crede veramente di aver imparato proprio ciò di cui ha bisogno dentro tutto l'apparato.
Sono arrivato, risposta sbagliata. La vita manco ai furbi risparmia una tombolata. In questo caso colpo in nuca che ti abbatte e ti cattura, indipendentemente dalla forza della tua natura. Di merda o di miele, come sei, non frega un cazzo al sistema. L'importante è che stai dentro seguendo lo schema. Se non entri il posto è fuori, il che vuol dire dentro, tra l'acciaio, amianto e ferro. Finché il cuore non marcisce, vivi al centro del cemento. Resta il fatto che se esci non torni più indietro. Ripenso con disgusto l'angoscia e l'orrore,
Sono stato in carcere solo per 12 ore. Quando penso di tornarci mi sale la perversione. Vorrei vivere in prigione, perché ho uno sbirro dentro e se lo vivo fuori spero di trovare l'espressione. Prendere sta rabbia per spaccare tutto a Torgernara. Ma sento che la mia violenza metterebbe dentro una persona cara. E le do cura, cedendo a chi mi impone di finire a terra nuda. 10 flessioni. Il carcere è macismo, agendo le sue perversioni, oppressioni. Come quelle che tra i banchi di sapere vestono i professoroni. A scuola come in carcere, il tuo dramma sono cazzi tuoi. Ma cambia tutto se da fuori arriva il supporto dei tuoi. Dico alle mie compagne di portarmi dentro il loro amore. Se sto solo il logorio che mi dà più terrore. Socializzato femmina, mi vedono come essere inferiore. Porto luce a quei pensieri oscuri delle ore. Di quante stanno dentro, con nessuna che le curi. Ai cortei vorrei gridare quello che mi fa tremare il cuore. 729, 729, anche nei codici a barre. Israele esporta il male. Penso a mia madre, se rimango dentro lei rimane sola fuori. Vorrei dirle che le sento forti le sue raccomandazioni. Lei che a 20 anni è stata dentro per raggiungere la libertà. Eppure pensa ancora che dietro le sbarre ci sta chi ce deve sta. Non è uguale per tutti, la legge si accanisce con chi già deve fai conti con diversi lutti. Ti senti libero, ma quanto del tuo tempo è veramente libero? Pensiero ermetico, se come fuori e dentro vuoi uccidere sto maschio, ci si opprime ciò che sento.
Sveglio presto, presto, cuore in gola, agonia. Cammino per la strada, giro per l'albergheria. Cappuccio nero, nero, scappo dalla polizia. Contro carceri e prigioni, invoco fulmine e magia.
Lo Stato erige mura, plasma identità, confini. Censura, dismisura, la tortura dei suini. Custodisce privilegi, forge effigi dei carnefici. Sbriciola diritti armando giudici e politici, manipola tutto ciò che bolle in pentola. È una trappola mantecata da una pillola e calcola. L'omicidio mascherato è come oidio che prosegue l'avanzata indisturbato. L'ingranaggio del sistema è sorretto da persone. Dai la caccia a chi reprime, la sommossa è soluzione. Legittimo violenza in risposta all'oppressione. Rimo l'imminenza che devasta e brucia ogni prigione.
Il cielo con le sbarre mi sembra più corto. Dentro solo macerie e neanche un corpo. La notte sogno i fulmini contro sta gabbia. Una magia esplosiva come la mia rabbia. Ogni arresto è fuori contesto, sbirro molesto. Te lo sei mai chiesto? Che tormento, che l'isolamento. È meglio l'aldilà. What the fuck? Metteremo a ferro e fuoco tutta la città. Evasione ed eversione se servirà. Finché sono tutte chiuse come Alcatraz. Oppure tutte finte come Azkaban. Vivremo senza leggi, senza autorità. Perché niente vale come la libertà.
Mi sveglio presto, presto, cuore in gola, agonia. Cammino per la strada, giro per l'albergheria. Cappuccio nero, nero, scappo dalla polizia. Contro carceri e prigioni, invoco fulmini e magia.